Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amici, cari amiche di Radio Maria, è con grande gioia che sono tornato, sono qui con voi questa sera e per ricominciare questo ciclo di incontri che stiamo facendo da, questo è il terzo anno, intitolato Le domande grandi dei bambini. E abbiamo visto in questi anni quanto, abbiamo insistito molto su quanto sia fondamentale prendere sul serio le domande dei bambini, quelle vere, cioè non quelle addomesticate da noi adulti, perché quando noi le ascoltiamo, a essere sinceri, rimaniamo senza parole. Le domande dei bambini sono profonde, esigono una risposta molto chiara dal punto di vista catechistico, dal punto di vista teologico. E noi purtroppo a volte tendiamo o a banalizzarle o a eluderle e non rimaniamo stupiti di fronte alla loro grandezza. È per questo che proprio per custodire queste domande vere, qualche anno fa, due anni fa, assieme all'allora direttore dell'ufficio catechistico, Don Andrea Lonardo, abbiamo scritto questi tre piccoli volumi, Le domande grandi dei bambini, che sono un itinerario completo di preparazione ai bambini che si avvicinano alla prima comunione. E l'elemento fondamentale di questi libri, per i quali davvero hanno avuto una risposta, cioè fortissima, di persone che li hanno accostati, li hanno presi, è perché evidentemente soprattutto genitori, nonni, catechisti hanno ritrovato in essi le domande vere dei bambini e anche quanto sia importante rispondere bene a queste domande. L'anno scorso abbiamo affrontato con grande, quindi potete, Radio Maria ha un bellissimo archivio con tutti i podcast e tutte le registrazioni, quindi avete a disposizione tutte le puntate che riguardano il primo e il secondo volume. Quindi l'anno scorso abbiamo fatto il secondo volume e l'anno ancora prima il primo volume, e quindi tutti i capitoli del libro sono stati letti e dei libri sono stati letti e commentati. Quest'anno ci rimane il terzo volume, quindi con quest'anno, a Dio piacendo, perché l'uomo propone, Dio dispone, se Dio ci darà salute e forza, riusciremo a concludere quest'anno, 2018-2019, il terzo libro. Il terzo libro è delle domande grandi dei bambini, è intitolato così, Da Gesù all'Eucaristia. Quindi sono le domande, diciamo, che più abbiamo preso, le abbiamo scelte tra quelle però vere, tra quelle che ci aiutano di più a parlare della preparazione immediata che si fa prima della prima comunione, prima della ricezione, prima che i bambini ricevano per la prima volta il corpo di Gesù. Bene, dopo questa piccola introduzione andiamo subito senza perdere tempo, tanto il metodo è sempre quello. Il libro, ogni capitolo del libro è una domanda vera, quindi quella di questa sera è: ma siamo sicuri che la nostra religione è quella vera? Poi, partendo da questa domanda, leggo e commento la prima parte, il testo che è rivolto direttamente ai bambini, perché questi sono libri pensati per finire proprio nelle mani dei bambini, che ogni bambino abbia il suo e abbia il gusto di leggerselo, perché abbiamo visto che quando questo avviene è un libro che gli stessi bambini amano e amano trovare in esso delle risposte. E poi c'è la seconda parte, non meno importante, anzi importantissima, in cui Don Andrea si rivolge principalmente agli adulti, ai genitori di questi bambini. È un libro per la famiglia, ecco, questa è un po' la novità, ed è un libro dove tutto abbiamo cercato di curare la qualità delle immagini profonde, immagini evocative, non banali, non banalizzanti della fede, e un modo di esprimerci che vada bene per i bambini, però senza trattarli da sciocchini, e rivolgersi seriamente anche agli adulti, perché gli adulti possono confrontarsi sullo stesso argomento che i bambini fanno durante l'incontro di catechismo in parrocchia. Bene, allora dopo questa introduzione cominciamo, ma siamo sicuri che la nostra religione è quella vera? Siamo alla pagina 6 e 7 del libro e c'è una bellissima immagine dove, anche questa la vedrete per chi ha il libro davanti agli occhi, è molto evocativa, Gesù di spalle e davanti si sta insegnando. Siamo al tramonto, una luce molto calda, e davanti si vede questa folla di discepoli, di uomini e donne, che con questa luce dorata del tramonto ascoltano il maestro che parla. Ma siamo sicuri che la nostra religione è quella vera. Iniziamo la lettura, siamo a pagina 8. Cari bambini, ormai con i primi due libri abbiamo iniziato a conoscerci, e sapete che sempre voglio dirvi per prima la cosa più importante. Vi ho parlato della nascita di Gesù per farvi capire fino a che punto Dio si è fatto vicino. Vi ricordate con quanta passione vi ho spiegato che Dio agli uomini non ha dato solo parole, ma è venuto Lui di persona come un amico? E certamente tra amici, col passare del tempo, ci si dicono anche le cose più segrete, le cose più intime, le cose più importanti. Così ha fatto Gesù. Gesù, una volta diventato uomo, attraverso gesti e parole ci ha fatto conoscere il Padre. Senza Gesù non possiamo scoprire da soli che Dio è Padre. Senza Gesù Dio resta lontanissimo. Ecco, è importante sempre tornare, vedete, alle cose dette già nei libri precedenti. Non si può leggere il terzo senza aver letto il primo o il secondo, perché questa è la vera novità. La novità fondamentale del cristianesimo è che sostanzialmente il cristianesimo non è una religione. Mentre le altre sono religioni, cioè sono tentativi dell'uomo di conoscere Dio, nobili, da guardare con ammirazione, con rispetto, esprimono sempre il meglio dell'umanità, tante volte questa ricerca umana, diversa è però la rivelazione, cioè Dio che si fa conoscere. Quindi Dio per farsi conoscere non ha dato solo dei libri. Certo, inizialmente si è fatto conoscere attraverso un popolo, ma non solo con dei libri, con un'azione di salvezza rispetto a questo popolo. Anzi, possiamo dire che l'ha proprio creato, l'ha generato da un singolo uomo ormai avanti negli anni, nasce il popolo di Israele e poi dopo il popolo di Israele noi abbiamo una rivelazione sempre più profonda, ma il dono più grande che Dio ci fa, il compimento della rivelazione, non è un libro ma è una persona, cioè Gesù è venuto di persona, come un amico, e ecco, proprio come tra amici le cose si dicono un po' per volta e si dicono anche le cose più segrete, le cose più intime, le cose più importanti, così ha fatto Gesù. Gesù, una volta diventato uomo, attraverso gesti e parole ci ha fatto conoscere il Padre. Ed è bello che vedrete a pagina 9 c'è un bellissimo mosaico con questo effetto di luce dove si vede proprio come la luce da Gesù scende e ci illumina. È Gesù che ci dona il Padre. Noi non possiamo conoscere il mistero di Dio Padre senza Gesù. Pensate, anche questa è una cosa importante da spiegare ai bambini, noi possiamo conoscere sempre di più Dio come Padre, ma solo perché Gesù ce lo rivela. Cioè la realtà che Dio è Padre, noi la possiamo conoscere per un dono, per una rivelazione che ci fa Gesù. E Gesù la fa generosamente. Pagina 10, continuo la lettura. Ora, bambini, prima di parlarvi delle cose che ha detto Gesù, voglio parlarvi di quello che Gesù pretendeva di essere, perché da quello dipende tutta l'importanza delle parabole, dei gesti e degli annunci che ha fatto. La cosa più importante è che Gesù si è comportato diversamente da come si sono comportati i grandi fondatori delle altre religioni. Questi uomini davanti a Dio si sentivano piccoli, peccatori, davanti alla grandezza di Dio sentivano con forza il loro nulla. Ed è proprio a partire da questa piccolezza che hanno scritto anche cose molto belle e vere sull'uomo e su Dio. Ma Gesù è diverso. Gesù con sicurezza si è presentato come figlio di Dio. Gesù in tutte le sue parole si è messo sullo stesso livello di Dio Padre. Gesù pretende di conoscere i misteri più profondi dell'inizio dell'universo e della vita. Gesù pretende di essere fondamentale per la nostra salvezza. Gesù dice che solo Lui può toglierci i peccati. Gesù ci dice che esisteva prima della creazione del mondo. Gesù diceva di se stesso delle cose così strabilianti che i suoi ascoltatori, a un certo punto, giustamente, si fecero questa domanda: ma chi pretende di essere? In realtà avevano capito che Gesù non si accontentava. A Gesù non bastava essere considerato un grande uomo, molto intelligente, molto buono. A Gesù non bastava di essere chiamato profeta, né tantomeno maestro. Gesù pretendeva di essere uguale a Dio. Pensateci bene, qualsiasi uomo, anche eccezionale, che avesse queste pretese sarebbe un presuntuoso, insopportabile. Invece, nel caso di Gesù, sentiamo che è giusto fidarci di Lui e credergli. È impossibile per noi pensare a Lui come a un megalomane. Passo al commento. Vedete come, fin da subito, quei bambini, noi ritorniamo sul cuore, sul centro della nostra fede. Il problema della nostra fede, adesso chiaro sto parlando degli adulti, sto parlando a voi che ascoltate, il problema, il cuore centrale della nostra fede è proprio l'identità di Gesù. Chi è Gesù? Cioè Gesù dice delle cose che nessun altro fondatore religioso ha mai detto, tutte insieme. Cioè ha una pretesa su se stesso assoluta. Gesù pretende di essere allo stesso livello di Dio. Infatti i suoi ascoltatori se ne accorsero e gli chiesero: ma chi pretendi di essere? Tu facendo così ti fai Dio. E Gesù non smentì mai questa sua pretesa. E allora, giustamente, ai bambini bisogna dire che un uomo che pretende di essere Dio o è malato di mente, un megalomane, oppure è vero. Ma l'unico che ha preavuto questa pretesa in un modo così assoluto, e vedete qui inizia la risposta alla domanda del nostro capitolo, ma siamo sicuri che la nostra religione è quella vera, noi dovremmo dire ai bambini: ecco, se Gesù non è malato, non è un megalomane, allora la nostra religione è quella vera, perché chi sta parlando è Dio, perché chi sta parlando è Gesù, che è vero Dio e vero uomo. E molto questo approccio, lo dico adesso agli adulti, è anche molto utile con quelle persone che sono lontane, perché farete caso, Gesù, nessuno vuole, come dire, escludere Gesù dalla propria vita o toglierlo, non averlo dentro la propria vita. Però, guarda caso, è difficile, perché questo coinvolge la nostra vita, ci obbliga a ripensare i nostri comportamenti, pochi fanno fatica ad accogliere la pretesa di Gesù, quella di essere veramente Dio, il figlio di Dio, allo stesso livello del Padre. Bene, allora torniamo, come disegno, come immagine, c'è una bellissima immagine tratta dal Sacro Monte di Varallo, dove c'è Gesù davanti al paralitico. È bello far vedere ai bambini, perché noi dobbiamo sempre far vedere loro delle immagini banalizzanti della fede, delle immagini così che non hanno. Perché quando dobbiamo mostrare, non so, il miracolo di Gesù col paralitico, noi abbiamo pensato di recuperare questa bellissima foto del Sacro Monte di Varallo, dove ci sono delle statue dentro queste cappelle, però statue fatte in modo artistico, dove Gesù rialza il paralitico. Il commento che abbiamo inserito è questo: Gesù, come Dio, pretende di poter togliere i peccati. Qui Gesù perdona il paralitico che è stato calato dal tetto nella sua casa. Un episodio che rimane impresso ai bambini, dove Gesù pretende di essere uguale a Dio. Bene, dopo questo inizio, insieme prendiamo un momento di pausa musicale. siamo bentornati, stiamo guardando insieme il primo capitolo del terzo volume Le domande grandi dei bambini, intitolato Ma siamo sicuri che la nostra religione è quella vera? Siamo arrivati con la nostra lettura a pagina 12. Andiamo avanti. Cari bambini, non fatevi confondere mai su questa cosa. Gesù è stato condannato a morte perché pretendeva di essere figlio di Dio. Un giorno lo troviamo scritto nel Vangelo di Giovanni. Gli dissero proprio così: noi non ti condanniamo per quello che fai, ma per quello che dici, perché tu che sei uomo ti fai uguale a Dio. Capite, bambini? Come dicevamo nel primo libro, un uomo che dice queste cose o è veramente Dio, e allora faremo attenzione a tutto quello che fa e che dice, oppure è una povera persona malata, un megalomane, e allora giustamente non potremo ascoltarlo e credere in quello che dice. Se Gesù era ed è il figlio di Dio, il cristianesimo è vero, altrimenti il catechismo che state facendo è una grande perdita di tempo, fareste meglio ad andare a giocare. Io, per quel che mi riguarda, insieme a San Filippo Neri, a San Francesco d'Assisi, a Santa Chiara, a Madre Teresa di Calcutta, a Santa Caterina, a San Pietro, e insieme a Don Andrea e a tutti i cristiani di 20 secoli, scommetto su Gesù come Dio, figlio di Dio. È per questo che prenderò molto sul serio ogni sua parola. Ecco, mi fermo un attimo perché, vedete, è importante ribadire perché noi ascoltiamo le parole di Gesù. Non possiamo darlo per scontato. A volte si parte così e si va per scontati, Gesù ha detto questo, Gesù ha detto questo. Sì, vabbè, ma chi è Gesù? È molto più interessante questa cosa. Chi è Gesù? Far capire che Gesù un giorno si sente dire: noi non ti condanniamo per quello che fai, ma per quello che dici, perché tu che sei uomo ti fai uguale a Dio. Cioè i suoi contemporanei hanno capito questa pretesa di Gesù. Allora, di fronte a uno che pretende di essere Dio, o è un malato di mente, un megalomane, oppure se è veramente, era ed è il figlio di Dio, ecco perché noi ascoltiamo e trattiamo religiosamente le sue parole, cerchiamo di capirle bene e cerchiamo di capire che cosa ci chiede, perché la richiesta è la richiesta di Dio. Ecco, è fondamentale questa, diciamo, preparazione all'ascolto delle parole di Gesù. Noi non possiamo più dare per scontato dicendo l'ha detto Gesù, come se bastasse ai bambini, perché non basta né ai bambini né agli adulti che incontriamo l'ha detto Gesù. E qualcuno dice: beh, bisogna andare a recuperare quella che è la pretesa di Gesù. Quando tu metti alle strette allora le persone, perché veramente è una questione di metterle alle strette, perché Gesù in realtà invece tutti vogliono in un certo senso conservarlo e conservarne la grandezza e conservarne la bontà, però bisogna portare le persone al punto fondamentale della pretesa di Gesù. Gesù non ha preteso di essere semplicemente un maestro di comportamento. Gesù non ha preteso di portare solo degli insegnamenti. Guardate che questo è il vero problema ancora oggi e sempre nella Chiesa: il fatto di ridurre Gesù a degli insegnamenti morali, come se Gesù fosse venuto a insegnarci solo a essere un po' buoni, più buoni, a essere dei bravi cittadini, come se Gesù fosse venuto a dare degli insegnamenti. Gesù ha portato se stesso, cioè la buona notizia è Lui, non le cose che dice. Prima di tutto la buona notizia è Lui, cioè l'incarnazione, questo che ha commosso San Francesco d'Assisi, non il bambino piccolino al freddo, quello che ha commosso è l'incarnazione, il fatto che Dio si è fatto carne, ed è questa incarnazione di Dio che cambia la prospettiva della nostra vita. Gesù lo dice chiaramente: voi siete cattivi, però capaci di dare cose buone ai vostri figli. Il Padre darà lo Spirito a coloro che lo chiedono. Capite che queste parole sono parole di rivelazione. Chi sta parlando? A me interessa questo. Chi sta parlando? Se è Dio, mi sta rivelando le cose più segrete e la via per cambiare la vita, cioè chiedere, implorare lo Spirito Santo per poter essere cambiato intimamente. Se invece chi sta parlando è qualcuno che non può dire queste cose perché non le sa, allora siamo di fronte a un povero malato. Ecco perché a pagina 13 del libro ho messo questo bellissimo quadro dove c'è Gesù che ha la corona di spine ed è tenuto fortemente da un soldato con la canna durante la passione, e la cosa bella è che Gesù guarda chi sta guardando il quadro, ti guarda fisso negli occhi, e tu davanti a questo sguardo devi deciderti. La didascalia che abbiamo messo per i bambini è questa: noi non ti condanniamo per quello che fai, ma per quello che dici, perché tu che sei uomo ti fai uguale a Dio. Ecco la grande domanda: chi sta guardandoci in questo quadro? È il figlio di Dio o è una povera persona malata che ha preteso di essere qualcosa di troppo grande? Allora andiamo avanti e a questo punto analizziamo quello che sono le parabole, cioè le parole che Gesù rivolge a noi, però dopo aver capito che non sono delle parole tra le altre, ma sono le parole le parole del Figlio di Dio. Siamo a pagina 14. Tra tutte le parole di Gesù, qual è stata quella con cui ha voluto cominciare? Di cosa ha parlato più spesso? Per saperlo basta conoscere il Vangelo, averlo letto con amore tante volte. Gesù ha voluto parlare subito di una buona notizia. Vangelo vuol dire proprio buona notizia, buona novella, buon annuncio. Gesù non si è limitato a dire a tutti: ho una buona notizia da darvi, ho una buona notizia da darvi, ho una buona notizia da darvi. Gesù ha anche svelato il contenuto di questa buona notizia. Questa buona notizia è il regno di Dio, di cui Gesù parla sempre. La buona notizia non è solo che Dio c'è, la buona notizia è che Dio c'è e opera. Dio agisce nella storia, Dio regna, Dio non è lontano, Dio non è una luce senza volto, Dio non è una forza senza contorni. Ma Dio si fa vicino come un re, Dio opera come un re. Dio non è più incomprensibile e irraggiungibile, si è fatto conoscere come re. Il nostro re è Gesù. Gesù vuole essere il nostro re. Il suo è un regno di amore, è un regno di pace. Gesù non è re come i re della terra e non vuole essere re come i re della terra. Questo tema, passo al commento, della regalità di Gesù è fondamentale e vi dico per esperienza di 20 anni di catechismo, è graditissimo, è accolto benissimo dai bambini e chiarifica tante cose. Se la buona notizia è il regno di Dio, chi è il re? Il re è Gesù. E Gesù non è re come i re della terra, ma vuole essere re dei nostri cuori. Quindi noi dobbiamo dire sì a questo re d'amore. E dicendo sì a questo re, lui ha anche la forza di trasformarci. Questa cosa che ho detto sembra molto semplice, in realtà è capita benissimo dai bambini. E soprattutto ci permette di rispettare un pochettino di più le parole di Gesù. È vero che Gesù dice: io non vi chiamo più servi, ma vi chiamo amici, è vero, e noi questo dobbiamo dirlo, però attenzione, amici non nel modo come intendiamo noi gli amici, amico per Gesù è colui che dà la vita, d'accordo? Però non possiamo trascurare tantissime parole di Gesù sul regno di Dio, dove lui presenta se stesso come il re, come anche il re. Questa parola, questa presenza di Gesù come re, questa verità di Gesù come re è stata completamente annullata. E posso dirvi che mentre la parola amico può essere banalizzata, la parola re, quando tu semplicemente togli l'ipotesi che sia un re come il re della terra, è molto più comprensibile e aiuta i bambini a comprendere poi la verità del regno di Dio, che è quello su cui Gesù si è più affaticato nel parlare, nello spiegare. Andiamo avanti, a pagina 16. 2000 anni fa, per la prima volta, quegli uomini e quelle donne incontrarono il regno di Dio, incontrando Gesù. Non ci può essere mai un regno senza un re. Il nostro re è Gesù. Con Gesù, il re, è iniziato un regno che non avrà fine. Non ci può mai essere un re senza regno. Gesù, infatti, vuole regnare su di noi. Vuole che noi diventiamo il suo regno. Dio entra e vuole entrare nella vita degli uomini. Dio vuole regnare sugli uomini e per farlo ha bisogno della loro libertà, del loro sì. Fin da bambini, come avete visto nel quadro di Maria presentata al Tempio, voi potete come lei dire di sì al Re, a Dio che vuole e può regnare sul vostro cuore. Questa è la buona notizia, che c'è il Re, che il Re ci ama, che il Re vuole amarci e che basta dirgli sì perché lui conquisti giorno dopo giorno i nostri pensieri, i nostri sentimenti, i nostri gesti, le nostre decisioni. Guardate che queste poche parole, vi dico che per esperienza, sono molto chiare per i bambini. Cioè, i bambini capiscono che già da piccoli loro hanno una libertà. E hanno la libertà di dire sì, di accogliere questo Re, che se no non avviene, il regno di Dio non viene magicamente. Occorre l'adesione, la libertà. E già da piccoli dire di sì a questo regno d'amore, a questo Re che vuole diventare sempre di più Re di tutti i nostri pensieri, dei nostri sentimenti. Questo fa capire che è una cosa, come dire, non statica, ma dinamica il regno di Dio. È una cosa che avanza con la nostra libertà e far capire ai bambini che loro hanno già la libertà di questo sì, hanno già la libertà nel loro intimo di dire sì, di ripetere sì a Gesù che vuole regnare su di loro e far capire che questo regno non è un regno di sopraffazione, di violenza, ma un regno d'amore e se lui regna su di noi la nostra vita diventa luminosa e diventa forte. Ecco, capisco veramente che questo è restituire ai bambini la loro grandezza come battezzati. Noi catechisti, noi adulti, tante volte ci dimentichiamo che questi bambini appartengono già a Gesù, sono già corpo di Gesù, Gesù già regna su di loro, ora bisogna far capire che Gesù vuole regnare sempre di più su di loro e loro hanno una libertà come noi che dobbiamo consegnare un po' per volta. Ed è per questo che a pagina 15 abbiamo messo un'immagine di Gesù con una corona, il Gesù Re, un'immagine strepitosa, bellissima, e con questa didascalia. Gesù non è re come i re della terra, è un re mite e umile che porta su di sé i segni della passione. Ecco, questo è importante sottolinearlo, che Gesù, mentre gli altri re schiacciano gli uomini, Gesù porta i segni la passione sul suo corpo, i segni di questo amore pagato. Continuiamo la nostra lettura, siamo a pagina 16. Il regno di Dio è come un meraviglioso diamante con tante facce lucenti e Gesù, per farci vedere la bellezza di ogni faccia di questo diamante, ha raccontato le parabole. Ogni parabola illumina una faccia di questa pietra preziosa che è il regno di Dio. Il regno di Dio sembra invisibile, ma ha dentro di sé una vitalità immensa. Il regno di Dio è il perdono di Dio, un perdono che nessun peccato può fermare. Dio perdona tutti i peccati. L'unico ostacolo a questo perdono può essere solo l'uomo che non chiede perdono a Dio. O l'uomo che in modo spietato non perdona ad altri uomini che gli chiedono perdono. Il regno di Dio è una luce in alto che illumina un deserto tenebroso. Il regno di Dio è come un pizzico di lievito che ha il potere straordinario di far gonfiare chili di farina. Il regno di Dio è una rete che salva gli uomini dall'abisso del male. Il regno di Dio è più prezioso di ogni tesoro e vale la pena rinunciare a qualsiasi cosa per entrare in una ricchezza così grande. Quando chiediamo a Dio di diventare nostro re, lui ci usa per salvare gli altri. Per spiegare questo, Gesù ci dice che il regno di Dio è come un albero su cui si possono riposare gli uccellini del cielo. Noi, uniti a Gesù, siamo quell'albero. Vedete, la sintesi è importante. Far capire che tutte le parabole, che per Gesù sono così importanti, illuminano una faccia di questo diamante, ma che esprime l'unica realtà di Gesù che diventa re della nostra vita. E quindi, in poche parole, noi abbiamo messo quello che è la cosa che Gesù vuole illuminare in ogni parabola. Cioè, il regno di Dio è un perdono smisurato, che però chiede anche a noi di perdonare. Il regno di Dio è luce che illumina le tenebre e quindi Lui ci fa diventare, regnando su di noi, luce. Il regno di Dio è lievito nella pasta, cioè uniti a Lui noi diventiamo una realtà che è capace di far crescere tutto attorno a sé. Il regno di Dio è una rete che salva gli uomini dall'abisso del male. C'è talmente tanto male nel mondo, uniti a Cristo, uniti a questo re di amore, noi diventiamo, partecipiamo a questa salvezza, perché noi siamo uniti a Gesù. Ed è, ci tengo a commentare l'immagine che c'è a pagina 18-19. Abbiamo messo il leone Aslan delle cronache di Narnia, con la bambina davanti a lui, e abbiamo messo questa didascalia. Quando chiediamo a Gesù di diventare nostro re, lui ci coinvolge nel suo disegno, desiderio di salvezza per il mondo, proprio come nelle cronache di Narnia, dove volutamente l'autore Lewis ha fatto sì che Gesù venisse raffigurato come il leone, il re leone, ha bisogno della collaborazione dei bambini per realizzare la sua missione di salvezza, esattamente come per noi. Cioè noi siamo coinvolti dal re in questa missione salvifica. Bene, abbiamo detto molte cose, lasciamo ancora un momento di pausa per la musica. Cari amici, eccoci tornati a parlare del primo capitolo del libro Le domande grandi dei bambini. Ogni capitolo, sapete, è una domanda. La domanda di questa sera è: ma siamo sicuri che la nostra religione è quella vera? E quindi abbiamo iniziato a dare risposta e abbiamo visto come la pretesa di Gesù è una pretesa assoluta, a pretesa di essere uguale a Dio, ed è per questo che noi prendiamo sul serio le sue parole, perché nel momento in cui noi scommettiamo sul fatto che lui è veramente Dio, il figlio di Dio, e non è un povero megalomane, allora tutte le sue parole sono fondamentali. Ma tra le parole Gesù si è affaticato moltissimo a parlare del regno di Dio, ne parla come una realtà unica, e lui però con le parabole illumina ora un aspetto, ora un altro del regno di Dio. Il regno di Dio, il fatto che Gesù diventa re della nostra vita, un re d'amore che attende il nostro sì libero. Questo molto sinteticamente quello che abbiamo detto nella prima parte della nostra catechesi. Andiamo avanti, siamo a pagina 20. Fatevi leggere dai vostri catechisti tutte queste meravigliose parabole. Ecco perché un giorno a tutti Gesù disse: convertitevi, cioè cambiate modo di pensare, credete alla buona notizia del regno di Dio. Quando Dio non regna sulla vita degli uomini, gli uomini, anche se liberi, sono in realtà schiavi, schiavi dei soldi, schiavi del potere, schiavi delle opinioni degli altri uomini. Bambini, insieme con me e con Don Andrea, insieme con tutti quelli che lo amano veramente, dite già da subito sì a Gesù re. Se Gesù diventa nostro re, allora scopriremo che Dio è un padre tenerissimo, più buono della persona più buona che voi abbiate mai incontrato nella vostra vita. Da questo regno dipende la nostra felicità. Io voglio essere felice, io voglio che voi siate felici. E per esserlo già da questa sera, nel segreto della vostra camera, alla presenza di Dio che vede nel segreto, ditegli: venga il tuo regno, diventa il mio re. Lo voglio. È importante, passo al commento, dire ai bambini queste cose? Non è importante, è fondamentale far capire che quando loro sono nel segreto della loro camera possono avere già un rapporto personale con Gesù e chiedere loro, sprigionare la loro libertà e dare il loro assenso, la loro richiesta perché venga il regno, e cioè che Gesù diventi re di amore della loro vita. Occorre il sì, anche il loro sì. Non è che nei bambini tutto questo avviene magicamente, cominciano a essere bambini non più come quelli piccolini che venivano messi nelle braccia di Gesù, che venivano, Gesù li accarezzava, che erano bambini piccoli, questi sono bambini già di 8 anni, 7 anni, 9 anni, bambini che hanno una libertà e devono cominciare a essere incoraggiati a dire il loro sì al regno di Dio, perché se tu non dici sì al regno di Dio, questo regno di amore, allora quando Dio non regna sugli uomini, noi vediamo che cosa c'è, quando Dio non regna sugli uomini non c'è libertà, ma c'è schiavitù, schiavitù da altre cose, c'è la schiavitù dei soldi, del potere o comunque delle opinioni degli altri uomini, e quanto è facile far vedere ai bambini quanto in un mondo in cui Gesù non regna con il suo regno d'amore, dove lui non è re, si diffonda tanta tristezza, tanta amarezza, tanta durezza, tanta cattiveria. Come disegno, a pagina 21, abbiamo messo un quadro di Van Gogh, che raffigura il buon samaritano, con questo commento: il pittore Vincent Van Gogh dipinse così la parabola del buon samaritano che Gesù raccontò per invitarci alla conversione. È un quadro bellissimo, e anche questo per esperienza vediamo come piace ai bambini. La scelta dei quadri è stata fondamentale per accompagnarli e assecondare questo loro gusto, questo loro desiderio di bellezza che è molto profondo. Concludiamo allora la lettura della parte riservata ai bambini. Sono le pagine 22 e 23, le leggiamo assieme. Cari bambini, fidatevi di me, non dovete mai avere paura di Gesù. È vero che lui è il re, vero Dio, ma Gesù insieme è anche vero uomo. E come in un canto in cui due note lontane cantate insieme producono un'armonia che ti fa venire le lacrime agli occhi. Gesù è vero uomo e vero Dio, vero uomo come noi. Gesù ha avuto fame. Gesù ha avuto sete, Gesù ha dormito, Gesù ha pianto, Gesù ha riso, Gesù ha cantato, Gesù ha camminato, Gesù ha avuto amici e amiche. Gesù non teneva a distanza i peccatori e le persone lontane da Dio. Mangiava con loro prima che queste persone cambiassero. Faceva sentire loro il suo amore prima che queste persone iniziassero a essere più buone. Gesù vedeva il dolore degli uomini e, visto che è anche vero Dio, continua a vederlo. In alcuni casi eccezionali, Gesù con la forza di Dio ha guarito malattie e ancora oggi, in qualche situazione particolare, continua a farlo. Gesù è l'unico che non ha paura di Satana e anche noi, uniti a lui, non ne abbiamo paura. Ma tra tutte le parole e i gesti che Gesù ha compiuto, c'è un discorso che lui ha fatto che ci toglie ogni paura su di lui. Il discorso delle beatitudini che i vostri catechisti e genitori vi potranno leggere. Quel giorno Gesù aveva davanti tanti uomini e tante donne affaticati. Per consolarli descrisse se stesso e i suoi amici. Nelle beatitudini Gesù descrive il suo cuore e descrive come fa diventare il nostro cuore quando lui diventa nostro re. Gesù è mite e ha la forza di farci diventare miti, perché senza di lui siamo ribelli. Gesù è umile e ha la forza di far diventare noi umili, perché senza di lui siamo orgogliosi. Gesù è affamato e assetato di giustizia e con la sua forza rende anche a noi affamati e assetati di giustizia. Senza di lui i poveri e i piccoli diventano invisibili. Gesù è puro di cuore e ha la forza di renderci puri i nostri cuori, perché senza di lui guardiamo gli altri in modo sporco. Gesù è la pace e ha la forza di rendere anche noi operatori di pace, perché senza di lui a noi piace di più la guerra. Gesù è la misericordia di Dio e ha la forza di rendere anche noi misericordiosi, perché senza di Lui siamo spietati. Di un re così non si può avere paura. È forte, ma la sua è la forza dell'amore, la forza della pazienza, la forza del perdono. Provate a pensarci, bambini, qual è la persona veramente più forte? La persona veramente più forte è quella che sopporta di più, quella che ha più pazienza con voi, quella che vi perdona di più. Ecco, con queste parole si conclude la parte dedicata ai bambini. È importante, è un grande impegno quello di ricordare questa regalità di Gesù e togliere ai bambini la paura, la distanza, e fare capire come Gesù diventa re della nostra vita. Come lui nel discorso delle beatitudini, questo discorso centrale, meraviglioso, lui sta presentando se stesso, sta presentando come il suo cuore e sta presentando il cuore nostro, di come può diventare il nostro cuore quando noi lasciamo che lui regni sulla nostra vita. Ed è bello fare capire, apprezzare quanto anche ai bambini, quanto questa cosa sia decisiva per la loro vita, quanto sia consolante. Gesù è mite, però è forte, ha la forza di far diventare noi miti, ma noi senza di lui siamo ribelli. Abbiamo detto che Gesù è umile, ma ha la forza di far diventare anche noi umili, perché senza di lui noi che cos'è che vediamo? Tanto orgoglio attorno, eccetera, eccetera. Tutte le caratteristiche delle beatitudini, come quello che Gesù è e quello che ha forza di farci diventare se noi gli diciamo sì, perché lui diventi nostro re. E allora, prima di passare all'ultima parte, cioè quella in cui leggeremo i consigli di Don Andrea ai genitori, facciamo ancora una piccola pausa. Eccoci tornati, cari amici, cari amiche di Radio Maria, stiamo affrontando questa catechesi, partendo da una domanda vera di un bambino, cioè ma siamo sicuri che la nostra religione è quella vera? Abbiamo affrontato la risposta che ho rivolto io ai bambini e commentato, ecco, la parte in cui mi rivolgo direttamente ai bambini. Adesso, sempre in questo capitolo, vediamo cosa Don Andrea consiglia e dice ai genitori. Le parole di Don Andrea sono così belle che io non mi permetto di commentarle, vi leggo semplicemente, magari faccio qualche intervallo, perché vedrete sono di una chiarezza, di una semplicità e sono di una tale, e tra l'altro le abbiamo scritte con una grande grande attenzione, in modo tale che anche i bambini, perché ci sono anche bambini molto intelligenti nei nostri gruppi, abbiano facilità a leggere. Quindi veramente questo è un libro che i genitori, i bambini con gusto possono leggere anche gli uni le parti degli altri. Siamo a pagina 24. Carissimi genitori, qualcuno ha scritto a torto che il Vangelo è un'invenzione degli uomini, perché sarebbe la proiezione dei nostri desideri più grandi. Questa affermazione è chiaramente falsa, perché prima di Gesù nessuno è mai stato cristiano, anzi gli uomini hanno attribuito alle divinità delle cose pazzesche. Solo dopo la venuta storica di Gesù, nato sotto l'imperatore Ottaviano Augusto, ai tempi del re Erode il Grande, morto sotto l'imperatore Tiberio e processato dal suo governatore Ponzio Pilato, ci sono stati uomini che hanno annunziato che Dio è amore, perché in Gesù hanno visto il vero volto di Dio. Anche noi oggi, ogni volta che ascoltiamo dell'incontro di Gesù con Maria Maddalena, la peccatrice, con l'adultera perdonata, con Matteo il pubblicano che viene chiamato alla sequela, ogni volta che ascoltiamo le parabole del padre e dei due figli, ci accorgiamo che Gesù ci rivela il vero volto di Dio. Dio è amore. È come se Gesù avesse aperto i nostri occhi. Noi sappiamo ormai che un Dio che non fosse amore sarebbe solo un idolo. Idolo è la parola che usava l'Antico Testamento per parlare di una divinità non corrispondente al vero Dio. Il comandamento che invita a non avere altre divinità dinanzi all'unico Dio ha proprio questo fine, ricordare che non potrebbe essere vera una divinità che non avesse i tratti della tenerezza e della misericordia. Gesù ci ha rivelato pienamente questo con la sua morte in croce, l'amore più grande che sia mai esistito sulla terra. Dal giorno della sua crocifissione si è svelato agli occhi dell'universo intero il vero volto di Dio, disposto a morire Lui al posto dei peccatori. Ma anche in ogni parola e gesto della vita di Gesù questa luce brilla fortissima. Vi invito a rileggere a casa i brani del Vangelo che si leggono domenica dopo domenica, per riscoprire con gioia questo. Se ogni settimana pregherete a casa con il Vangelo della domenica, vi accorgerete che in poco tempo conoscerete tutta la sua storia, perché l'anno liturgico, che ci presenta passo dopo passo tutta la vita del Signore, è veramente un'opera d'arte. In ogni tempo, chi si è soffermato sul Vangelo domenicale ha scoperto che la vita di Gesù è capace di illuminare la nostra. In Gesù si rivela veramente il volto di Dio. Accade una cosa strana, ogni volta che ascoltiamo il suo Vangelo ci accorgiamo che non siamo noi ad avere scritto quelle storie e che nessun uomo avrebbe mai potuto inventarle. Ma quando le leggiamo ci rendiamo conto che corrispondono al più profondo desiderio dei nostri cuori. Non le abbiamo inventate noi, sono accadute, sono un fatto, eppure corrispondono al profondo dei nostri cuori. Perché non siamo stati noi uomini a inventare il Vangelo, ma è stato Dio a crearci fin dalle origini a immagine e somiglianza sua. Al commento di queste parole così belle, così profonde, Don Andrea ha voluto mettere l'immagine di Caravaggio con la Maddalena assorta, dopo aver ricevuto il perdono di Gesù. Ha lasciato terra i suoi gioielli, il cambiamento del suo animo è simbolizzato dalla luce che entra in alto d'esta, a rappresentare la grazia, come nella conversione di San Matteo. E passiamo a pagina 25, secondo, potremmo dire, stimolo, il secondo consiglio che dà Don Andrea. Ecco, Don Andrea regala questi box, queste pagine, che contengono dei consigli su come trasmettere la fede ai figli, consigli ai genitori, che nascono anche qui, non è che lo voglio dire polemicamente, però nascono da un'esperienza di parroco e sul territorio di anni e anni e anni, così come questi libri non nascono da dietro un tavolino, da un'idea, solo da uno studio. Nascono da uno studio, ma nascono soprattutto da un'esperienza di 20 anni di catechismo, proprio fatto, come direbbe Papa Francesco, sentendo, avendo addosso l'odore delle pecore. Ecco, io credo che questo sia il motivo per cui andati molto bene, per il fatto che le persone riconoscono che c'è questo profumo, questo odore delle pecore. Pagina 25. Voi mamme pensate a come Gesù parla con le donne, si ferma a parlare da solo con loro, cosa allora proibita, generando un nuovo modo di vedere la donna, di lasciare emergere le sue domande, i suoi desideri. Ad esempio parla da solo con la donna samaritana, parla con lei della sete che ha nel cuore, che non si estingue mai, parla con lei dei suoi molti amanti che non l'hanno soddisfatta, parla con lei che ha il desiderio di parlare di Dio, lei che vuole sapere se è vero ciò che dicono gli ebrei di Dio. Si vede che un uomo è cristiano anche dalla visione della donna che ha nel cuore. Da quando Gesù è venuto nel mondo si è trasformato lo sguardo sulle donne con la scoperta dell'immensità del loro sguardo, del loro cuore e della loro intelligenza. Voi, papà, pensate all'incontro di Gesù con Matteo, il pubblicano, un uomo che aveva fatto del denaro la sua vita e che viveva disprezzato guadagnando sul lavoro altrui. Gesù lo fissò negli occhi, come fece anche con il ricco che voleva avere la vita eterna, e amandolo lo invitò a seguirlo, come lo dipinge in maniera meravigliosa Caravaggio. Non solo lo chiama, ma gli affida un compito, una missione, fidandosi di lui. Si vede che qualcuno è cristiano anche dallo sguardo che ha verso ogni uomo, intuendo che ognuno ha una vocazione. Da quando Gesù è venuto nel mondo, l'uomo ha compreso quale grande dignità abbia la vita, anche quella di chi è ancora lontano da Dio. In ogni gesto di Gesù noi vediamo all'opera Dio che agisce. Gesù parla e agisce perché il Padre parla e opera in Lui. Ma vedete anche che in questa maniera Gesù ci mostra come Dio accolga tutta la ricerca della ragione umana. Con Gesù si può discutere, gli si può chiedere spiegazioni su qualsiasi argomento. Egli non ritiene una bestemmia interrogarsi su Dio, voler capire. Pensate a quante volte gli apostoli non capiscono ciò che Gesù fa e dice, ed egli deve spiegare sempre di nuovo a loro tutto. Emerge qui un altro tratto che caratterizza la fede cristiana. Dio non mortifica la ragione umana. Anzi, se ciò avvenisse, noi saremmo sicuri di trovarci di fronte a un idolo, a una falsa immagine di Dio. Dio ha dato all'uomo la ragione, vuole che gli uomini la utilizzino per cercare, per capire, per discutere, per approfondire. Per questo la fede apprezza la filosofia e il dibattito teologico. Per questo non è una bestemmia discutere di Dio, anzi la nostra coscienza ci obbliga a cercare il vero volto di Dio e a rifiutare le false immagini di Lui. Ecco ancora queste parole così belle, così luminose da parte di Don Andrea. Bene, cari amici, allora adesso ci prendiamo l'ultima pausa prima della conclusione e dei saluti finali. Ultima pausa per riprenderci e per salutarci poi dopo la pausa. Per concludere l'incontro di oggi, ci lasciamo con delle parole meravigliose di Don Andrea, le troviamo a pagina 27. Stiamo leggendo il terzo volume delle domande grandi dei bambini e oggi ci siamo soffermati sul primo capitolo che è la risposta alla domanda: ma siamo sicuri che la nostra religione è quella vera? Cosa dice ai genitori e agli adulti rispetto a questa domanda Don Andrea? Don Andrea, pagina 27, in modo veramente molto bello, dice così: permettetemi la franchezza. Chi afferma che sia secondario il fatto che Gesù dica di essere il figlio di Dio non ha capito veramente niente di lui. Vorrebbe farci credere che Gesù sarebbe una personalità solitaria, che non conoscerebbe Dio Padre suo. Vorrebbe dire, come ha spiegato Padre Maurizio ai vostri bambini, che Gesù sarebbe un pazzo megalomane. No, Gesù annuncia che quel regno promesso alle passate generazioni ora è giunto in mezzo agli uomini ed è giunto nella sua persona. Lui è il re, lui è il figlio amato. Il regno è giunto con la sua nascita, è lui il seminatore che semina la parola del Padre, è lui il lievito che fermenta la pasta, è lui il figlio per il quale il Padre ha preparato le nozze di amore con l'umanità, è lui il figlio che viene a chiedere i frutti della vigna. Se fino ad allora il Padre aveva mandato servitori e profeti, ora ha inviato il suo unico erede. Di lui il Padre nel battesimo al Giordano e nella trasfigurazione dice: questo è il mio figlio prediletto, in lui mi sono compiaciuto, i miei occhi brillano al vederlo. Come attraverso Abramo e la sua discendenza Dio ha voluto benedire il mondo intero, come attraverso Mosè ha voluto donare i suoi comandamenti di vita al mondo intero, così ora Dio, tramite il suo unico figlio, vuole fare a tutti noi il dono di diventare figli. Per questo il battesimo di cui abbiamo già parlato è la porta della fede cristiana, è il grande sacramento che ci rende figli. Gesù è venuto perché noi fossimo figli. Voi stessi nel battesimo dei vostri bambini avete compreso che la grazia di Gesù scendeva su di loro e Dio Padre diceva anche dei vostri figli: questo è mio figlio, è il prediletto, è colui che amo. Il credo che professiamo a messa non è qualcosa di astratto, è invece la sintesi di ciò che il Vangelo ci fa scoprire. Il credo è come la sintesi del Vangelo, è come la sintesi delle cose più belle della nostra fede. Veramente Dio ha creato il mondo e con il mondo ha creato la nostra vita che ama. Veramente Dio ha mandato suo figlio perché noi fossimo suoi figli. Veramente lo Spirito Santo ci avvolge e ci dona di essere figli, dandoci la vita stessa di Dio, la vita eterna. Gesù ci introduce nell'amore di Dio come lui stesso ha detto: solo il figlio conosce il padre e colui il quale il figlio voglia rivelarlo. E allora con questa forza di queste parole io vi saluto questa sera e vi dono la benedizione di Dio Onnipotente. Saluto come sempre in particolare con grande affetto le persone più sofferenti, le persone che hanno avuto una giornata difficile, alle quali è stata diagnosticata una brutta malattia, le persone che stanno vivendo un momento di lutto, le persone che sono in viaggio, in carcere, in una casa di cura, in una casa di riposo, per le persone anziane, per le persone malate. Sono al primo posto nel cuore di Gesù e Gesù, diventando re, le mette al primo posto anche nel nostro di cuore. Chiediamo che Gesù allora sia nostro re. Per questo io vi benedico questa sera. Benedico tutti quelli che hanno questa intenzione, che ricevendo la benedizione di Dio Onnipotente esprimono il desiderio di avere Gesù Cristo per re della loro vita. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Ci diamo appuntamento, cari amici, allora per il prossimo mese. Il prossimo mese la puntata avrà questo titolo, questa domanda vera dei bambini: perché hanno crocifissato Gesù in croce? Se Gesù è risuscitato, come quando è morto per la seconda volta? Questa sarà la puntata, a Dio piacendo, del mese di novembre. Un buon riposo a tutti e un caro saluto. A presto.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.